Buonasera, dottoressa Orzan. Abbiamo appena celebrato la giornata mondiale dell'udito. Lo slogan quest'anno è stato Changing Mindsets, Let's Make Here an Hearing Care a Reality for All. Quindi si è parlato sostanzialmente dello stigma. Lo stigma che noi sappiamo ancora purtroppo frena spesso e volentieri l'accesso alla prevenzione, alle cure dei disturbi uditivi per quanto riguarda l'adulto e per quanto riguarda la persona anziana. Ecco, dalla sua esperienza, questa realtà di stigma è vissuta anche sulla popolazione pediatrica?
Ma purtroppo sì, devo dire. E io forse vorrei fare l'esempio di Cosimo, che ha 17 anni e che è un ballerino spettacolare, campione nazionale di ballo sportivo e che porta da una parte un impianto cocleare e dall'altra un apparecchio acustico. E lui racconta di aver ricevuto molti insulti anche nel recente passato, del tipo ti fanno vincere solo perché porti l'apparecchio, solo perché sei sordo. Insomma, sono questi, io credo, queste stigmatizzazioni, questi sono declassamenti che sono molto pericolosi, no? Per una sana crescita di un ragazzo. Però Cosimo dice anche un'altra cosa, dice che quando ballo, cioè, è quando ballo che definisco veramente chi sono, che faccio vedere veramente chi sono. E questo è per questo credo che sia così importante il messaggio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e cioè cambiamo mentalità, perché se ci pensiamo involontariamente lo facciamo anche noi, no? Individuando una persona in base al suo deficit sensoriale. Mi spiego meglio, io credo che non si debba neanche più avere la necessità di utilizzare il termine Cosimo, il ballerino sordo diventato campione nazionale, identificando così un ragazzo con il suo deficit sensoriale. Per cui impariamo a non declassificare nemmeno noi, perché oggi noi possiamo curare e anche prevenire le conseguenze di una sordità. Ed è questo che permette a Cosimo o a un altro ragazzo di far fiorire le sue potenzialità, che sono quelle di un possibile grande artista, di un ballerino, di uno sportivo, e non di un sordo.
Certo, quindi parliamo di benefici, parliamo di outcomes. Ecco, uno dei punti di forza sempre della Giornata Mondiale dell'Udito 2024 è stata la corretta informazione, basata sulle evidenze scientifiche e cliniche, finalizzata anche al cambiamento della mentalità, appunto, diffusa rispetto all'udito e alle sue implicazioni, come lei ci accennava. La SIOP, cioè la Società Italiana di Otorrinolaringoiatria Pediatrica, come interpreta questo impegno nei confronti dei pazienti e, diciamo, più in generale anche nei confronti dell'intera opinione pubblica?
Ma io quest'anno ho l'onore di organizzare il 27° congresso nazionale della SIOP, che ha come presidente il dottor Antonio Palumbo di Lecce. E quest'anno però il congresso dedica un terzo del suo programma ai problemi uditivi e ai problemi dell'orecchio in generale, che verranno affrontati con letture magistrali, interviste a grandi maestri, dibattiti interdisciplinari, condivisione non solamente con altre discipline, con i giovani, ma anche con le famiglie. E questo per dare, io credo, la visione di una società che possa dare sempre più stretti rapporti di collaborazione e di condivisione, non solamente con altre discipline, ma anche con la popolazione stessa.
Colgo lo spunto del congresso, appunto, che si terrà dal 17 aprile a Trieste, il 27° congresso nazionale SIOP. Quali sono per lei i tre principali motivi per i quali una persona, un otorino, uno specialista, un tecnico dovrebbe scegliere di partecipare a questo congresso?
La partecipazione dei giovani, che verranno responsabilizzati nella, anche nell'ambito di tutte le giornate del congresso, la partecipazione di esperti di altre discipline, oculisti, neuropsichiatri infantili, radiologi, pediatri, e il format innovativo con interviste e dibattiti tutti italiani.
Bene, dottoressa, allora adesso una domanda sfidante. Quest'anno il congresso durerà 4 giorni, dal 17 al 20 aprile. Ci saprebbe suggerire per ciascuno dei giorni un suo ideale itinerario dentro e fuori le sale della sede del congresso?
Dunque, il primo giorno consiglio di seguire dei corsi ultra pratici del tipo hands-on, a cui segue poi la relazione ufficiale e anche per ultimo un momento storico-culturale e anche musicale per introdurre il cuore del congresso, che sarà il secondo e terzo giorno, dove consiglio forse di scegliere tra le 3 sale dedicate ai 3 ambiti. Ambiti anatomo-funzionali, leggendo le presentazioni delle letture magistrali, dei dibattiti interdisciplinari, delle interviste, delle comunicazioni libere, che includono anche le presentazioni degli ospedali e dei reparti di otorinolaringoiatria pediatrica italiani. L'ultimo giorno è abbastanza particolare. Sabato mattina il congresso si concluderà con una sessione conclusiva aperta anche alle famiglie che parteciperanno su invito, e prevede 3 lezioni magistrali e poi un dibattito di nuovo condiviso tra esperti e anche famiglie, che affronteranno argomenti riguardanti la variabile che forse più di tutte incide sulla relazione di cura, e cioè l'empowerment della famiglia e l'alleanza terapeutica con i professionisti sanitari. Devo dire poi un'ultima cosa, che al di fuori invece della sede del congresso, che è proprio in centro a Trieste, di fronte al mare, ci sarà anche un container, il container della Fondazione Burlo, che affronterà argomenti di prevenzione in otorinolaringoiatria pediatrica. E dunque la responsabilizzazione riguardo ai danni uditivi dati dal rumore in età adolescenziale, la prevenzione delle inalazioni di corpi estranei nei bambini molto piccoli, e infine un argomento sempre di prevenzione che riguarda più l'alimentazione, ed in particolare quella che oggi viene chiamata food aversion nei bambini.
Tutto molto interessante, una visione molto precisa, puntuale e approfondita della realtà italiana. Ma a livello internazionale, quali traguardi ci aspettiamo di raggiungere e forse anche di superare nei prossimi 5-10 anni in ambito di ORL pediatrica?
Io penso che curare bambini rappresenti una grande responsabilità, è ancora maggiore quando ci occupiamo di patologie che hanno a che fare con le capacità di comunicazione dei bambini e dei futuri adulti. Io vedo, ci sono due forse i traguardi che mi piacerebbe venissero raggiunti anche a livello internazionale in otorinolaringoiatria e audiologia pediatrica. Uno è l'universalità delle cure e allo stesso tempo la personalizzazione delle cure, cioè cura per tutti e anche la cura giusta per ogni bambino. Che in otorinolaringoiatria pediatrica vuol dire anche famiglia, non solamente bambino. Il secondo traguardo mi sembra che possa essere la mini-invasività. La mini-invasività chirurgica con la possibilità di conservare sempre le strutture anatomiche e anatomo-fisiologiche di un bambino che cresce.
Bene, bene, ci ha incuriosito, quindi sicuramente la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato, per i suggerimenti, le considerazioni, e sicuramente ci vedremo il mese prossimo a Trieste, e quindi avremo modo di riparlare insieme e di vivere anche l'otorino laringoiatria pediatrica.